vite che non sono la tua. Ribelli, donne che sfidarono la mafia, di Mimma Scigliano.
Sono pesanti, come macigni, i passi che la portano fino al tribunale di Palermo. Macigni come quello che gli è piombato sul cuore 4 giorni prima, quando, riverso sulla strada della cava, ha riconosciuto suo figlio Salvatore. Turiddo, come lo chiamavano tutti. Morto ammazzato dai mafiosi. Sono passi pesanti, decisi e determinati. Il suo corpo snello e affusolato incede con dignità e coraggio.
Vigliacchi, me l'avete ammazzato. Vigliacchi, me l'avete ammazzato. Ma io vi conosco e non vi perdono.
2 colpi alla testa e 1 in bocca.
Per voi Turiddu non doveva più pensare né parlare. Vigliacchi, io non vi perdono. Vi conosco e non taccio.
Una madre non tace, una madre combatte. Francesca sa e non vuole tacere. Non è più tempo di piangere e tempo di parlare.
Parlo come parlava mio figlio. Per avere giustizia. Vi conosco, non vi perdono e non taccio.
Francesca non si volta indietro. È pronta a fare nomi e cognomi. Avvolta nel suo lutto, con il capo coperto dallo scialle nero, cammina sicura verso la giustizia vera. Non un dubbio, nessuna paura. Salvatore non deve morire un'altra volta. Salvatore deve avere giustizia.
Parlo come parlava mio figlio. Per avere giustizia. Vi conosco, non vi perdono e non taccio.
Una madre non tace, una madre combatte. I passi di una madre possono percorrere una lunga strada. I passi di una madre alla quale la mafia ha ammazzato il figlio possono essere solchi che incidono la storia. Francesca Serio è la prima donna a denunciare apertamente la mafia. Nessuna prima di lei ha osato tanto. Il 20 maggio 1955, davanti al giudice che raccoglie la sua testimonianza, è lucida, chiara, precisa, racconta fatti e non tralascia nomi. Quando le chiedono se conferma tutto quello che è stato scritto nella sua denuncia,
tutto confermo.
Francesca è una donna tenace, di una bellezza dura, asciugata dalla vita, dal dolore e dal sudore contadino. E le sue parole sono semplici e implacabili. Di lei Carlo Levi scriverà:
questa donna si è fatta in un giorno. Le lacrime non sono più lacrime, ma parole, e le parole sono pietre.
Istruisce un processo che diviene la sua unica ragione di vita. Sfida la mafia a viso aperto.
Simma la mafia.
La sua lotta disarma tutti e conquista il cuore dei militanti di sinistra. Il primo a sostenerla e a difenderla nelle aule dei tribunali è l'avvocato Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica, allora dirigente del Partito Socialista. A lui se ne aggiungono tanti altri: Giorgio Napolitano, Pio La Torre, Pietro Nenni, Carlo Levi. Sorreggendosi al braccio di Pertini, Francesca Serio, quella mattina del 1955, entra nel tribunale di Palermo. Prima di tutto questo, come ricorda ancora Carlo Levi, era una donna qualunque, una povera contadina.
Era una donna qualunque, una povera contadina. La morte del figlio le ha aperto gli occhi. Ha fatto di lei una persona nuova e diversa, fortissima, indifferente agli altri, superiore a tutte le cose, perché sicura di questa sua nuova esistenza.
La nuova Francesca si chiama Mamma Carnevale. Madre Coraggio, simbolo della lotta alla mafia. La Francesca contadina nasce a Galati Mamertino, in provincia di Messina, il 13 agosto 1903. Nella Sicilia dei latifondi, dei sistemi feudali dei primi del Novecento, dove le famiglie aristocratiche detengono la totalità delle terre coltivabili. Contadini e braccianti vivono in condizioni di sfruttamento, di privazione e di stenti. Tutta la famiglia Serio coltiva i campi dei più ricchi. Il padre e i fratelli di Francesca mietono e raccolgono, senza sosta, sotto le grinfie dei campieri. Lei cresce affiancando la madre nel lavoro contadino che spetta alle donne: infasciare le spighe e cernere il frumento. Non si guadagnano soldi veri, solo prodotti della terra, quando ci sono. La terra dà e la terra toglie. Madre crudele, allatta alcuni figli fino a farli ingurgitare e ne sfama altri. Terra di fatica, sangue e doluri. Senza doluri non c'è terra e senza terra non c'è pane.
Era una donna qualunque, una povera contadina. La morte del figlio le ha aperto gli occhi.
Nel destino di Francesca c'è l'aspra terra di Sicilia, ma anche altro. La sua diventerà presto una vita che va oltre gli stereotipi femminili del primo Novecento. Si sposa nel 1921 con Giacomo Carnevale, ma il marito trascorre molto tempo fuori paese, a Tortorici, insieme al padre, e lo fa ancora di più quando resta incinta. Salvatore, suo figlio, nasce il 23 settembre 1923, ma neanche il lieto evento fa ritornare il marito. Giacomo non tornerà più. Anni dopo arriverà la notizia della sua morte. Agli occhi di tutti, Francesca un marito non ce l'ha, è una donna sola con un figlio. Non è una condizione femminile usuale per il luogo e per il tempo. Le male lingue parlano e mormuriano, ma Francesca non le ascolta. Non riesce a pensare che a Turiduzzo tiene un picciriddu da campare. Per mangiare c'è bisogno di terra e lavoro. E se il lavoro manca, bisogna andare a cercarlo. Nel 1924 la famiglia Serio si trasferisce a Sciara, in provincia di Palermo. Il principe Filippo Notarbartolo possiede un enorme feudo dove c'è sempre bisogno di manodopera. Si dice che paghi a giornata e che dia pure parte del raccolto. Sciara può significare una nuova vita per tutti. Ma se sei una donna oltre gli stereotipi, le dicerie ti inseguono ovunque. Forestiera sola, arrivata con un figlio di 5 mesi, la gente la vede di malocchio. Ancora di più perché si comporta come un uomo, lavora come un uomo.
Non c'esteva niente che non ero su, se non lo capiva era una cazza tu.
Salutava gente come fosse un papa, non capì le mafie sempre a priesi portato.
Pure pedà.
A Carlo Levi si racconta così.
Andavo a lavorare per campare questo figlio piccolo, poi crebbe, andò a scuola, ma era ancora piccolo, così tutti i mestieri facevo per mantenerlo. Andavo a raccogliere le olive, e finite le olive cominciavano i piselli, finiti i piselli cominciavano le mandorle, finite le mandorle ricominciavano le olive, e mietere, mietere l'erba, perché si fa foraggio per gli animali e si usa il grano per noi. E mi toccava di zappare perché c'era il bambino e non volevo farlo patire e non volevo che nessuno lo disprezzasse, neanche nella mia stessa famiglia. Io dovevo lavorare tutto il giorno e lasciavo il bambino a mia sorella. Padre non ne aveva, se lo prese mio cognato qualche anno, impratichissi dei lavori di campagna. Lo mandai alla scuola fino alla quinta. Aveva il diploma e andava a giornata. E ci industriamo la vita per campare fino a quando non andò soldato.
Era assai geloso delle sue sorelle, capo tanto tempo sono stata sedella. Sono stata mamma con suo frate ribelle, ma da quando è morta la vita allora è più bella.
Ora è pedo.
A pane e terra, così Francesca alleva suo figlio. Salvatore, un umi du signoruzzo, come Gesù, un figlio senza padre. Nella Sicilia dei primi anni del Novecento, la sua era una condizione ancora più difficile di quella di tutti gli altri bambini contadini. Salvatore cresce forte e orgoglioso, non accetta la condizione servile. Nel 1950, con l'avvento della Repubblica, fu varata la riforma agraria, il primo vero tentativo di risollevare la condizione dei contadini, che proponeva la distribuzione delle terre ai braccianti agricoli tramite l'esproprio coatto. In questo modo potevano essere piccoli imprenditori e non più sottomessi del grande latifondista. Nel 1951 Salvatore Carnevale fonda la sezione locale del Partito Socialista e la Camera del Lavoro di Sciara. Comincia a battersi per i diritti dei lavoratori agricoli e per l'applicazione della riforma agraria. Le sue azioni sindacali non piacciono ai gabellotti e ai campieri della principessa Notarbartolo, fieri fino a quel momento di aver tenuto Sciara fuori dalle lotte contadine della Sicilia centro-occidentale. Il giovane Carnevale non si ferma, diventa un capo contadino considerato e ascoltato, con un seguito pronto a lottare. Si combatte e si ottiene la spartizione dei raccolti secondo legge e la diminuzione della giornata lavorativa da 11 a 8 ore. Sulla scia di questi risultati, l'8 ottobre 1951, Salvatore guida 300 persone nell'occupazione pacifica delle terre della principessa. I carabinieri arrivano a decine per cercare armi che non ci sono. Ci sono uomini, donne, bambini con le bandiere, pronti a vivere una giornata storica, pacificamente e in tranquillità. I carabinieri intimano di togliere le bandiere e scortano tutti in paese. Salvatore e tre suoi compagni vengono arrestati.
Mio figlio voleva far rispettare la legge, perché la legge è una cosa, l'autorità è un'altra. Ma spesso le autorità stanno dalla parte di quelli che violano la legge.
Salvatore è onesto, appassionato. Parla alla madre di politica, le racconta dei compagni socialisti, delle loro lotte al nord, dove i contadini vivono una vita migliore. Di De Gasperi, delle prime proteste contro lo sfruttamento, della strage di Portella della Ginestra, dei contadini che stanno trovando il coraggio di ribellarsi e dei mafiosi che si sentono minacciati. Legge l'Avanti e molti libri, ma il libro che tiene sempre con sé è il Dizionario della Lingua Italiana, per cercare il significato delle parole. Le parole sono importanti, hanno forza e potere. Se le conosci, nessuno ti può prendere in giro. Salvatore è un uomo pieno di ideali ed è convinto che i suoi ideali siano molto più forti della paura.
Vindano si pari e
sole mare è cresciuto sotto stesso cielo a due nate.
Dopo l'occupazione delle terre e il suo arresto, Salvatore Carnevale è costretto ad andare via da Sciara per rifugiarsi a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Lascia la Sicilia primi di agosto del 1952. Il 7 agosto la feroce mafia di Caccamo ammazza un altro sindacalista, Filippo Intili.
Tutto confermo.
Nel 1954, animato dalla lotta sindacale per i diritti, torna nel paese siciliano per riprendere il suo impegno a fianco dei contadini. Nel 1955, rimasto disoccupato, viene assunto dalla ditta Lambertini di Bologna, che per la costruzione del doppio binario ferroviario sfrutta una cava dei Notar Bartolo, sotto il controllo dei mafiosi. Il giovane sindacalista si continua a battere per i diritti dei più sfruttati, organizza gli operai della cava e chiede che la giornata lavorativa sia portata dalle 11 alle 8 ore. La mafia prova di tutto per farlo desistere: minacce, intimidazioni, offerte di denaro.
Piccanai di sta malandrineria, durerei poco a fare lo spavaldo.
Salvatore portava il nome di Gesù. Un nome du signoruzzu, come Gesù.
Chi uccide me, uccide Gesù Cristo.
Rispose a un mafioso che era stato mandato a minacciarlo 5 giorni prima della sua morte. Per lui gli ideali contavano più della vita. I soldi, quelli che i mafiosi gli avevano offerto, non erano nulla.
Io non sono carne venduta, non sono un opportunista. Le mie battaglie le ho fatte per tutti. Se sto bene solo io, non stanno bene tutti.
Non lo convincevano.
Non aveva paura.
Era pronto a fare i nomi di coloro che lo minacciavano sulla pubblica piazza, ma non fece in tempo.
Era pronto a fare i nomi di coloro che lo minacciavano sulla pubblica piazza.
La croce di Salvatore Carnevale.
Figlio di Francesca Serio, di mamma Carnevale.
Quella che era una donna qualunque e ora non lo è più.
L'eredità di un figlio, sindacalista, socialista, combattente per i diritti degli ultimi.
È un'eredità pesante, dolorosa, ma Francesca la raccoglie. Continua la battaglia del figlio, non per fini personali, ma per il valore sociale della lotta per l'affermazione dei diritti.
L'affermazione della giustizia. Giustizia sociale.
Il processo contro gli assassini di Salvatore Carnevale inizia nel 1960. Francesca accusa apertamente la mafia di Sciara, capeggiata dall'amministratore del feudo della principessa Notar Bartolo, Giorgio Panzica, dal soprastante Luigi Tradibuono, dal magazziniere Antonino Mangiafridda e dal campiere Giovanni Di Bella. Non si dimentica di nessuno, neppure della complicità di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine e della magistratura, di quell'autorità che non aveva a che fare con la legge. Il 21 dicembre 1961, a Santa Maria Capua Vetere, il processo di primo grado, il primo nella storia in cui il fattore mafioso venne inserito nel movente, si concluse con la condanna all'ergastolo di tutti e 4 gli imputati. La giustizia sembra trionfare. Mamma Carnevale soddisfatta. Fino al processo di appello nel 1963, che ribalta la sentenza di primo grado. Gli imputati vengono assolti per insufficienza di prove. Anche la Cassazione fa altrettanto.
Mi avete ammazzato mio figlio una seconda volta.
di sole e mare è cresciuto.
La morte è nera come le zolle della terra di Sicilia, insanguinata dal sangue dei giusti. Nera come il lutto che Francesca Serio porterà tutta la vita, senza però mai rassegnarsi.
Voglio morire del tuo stesso amore. Voglio morire con questi sentimenti. Figlio, te l'ho rubata la bandiera. Madre ti sono e compagna sincera.
Morì il 16 luglio 1992, all'età di 89 anni.
Non tacque mai fino all'ultimo suo respiro. Mio figlio voleva far rispettare la legge, perché la legge è una cosa, l'autorità è un'altra. Chi uccide me uccide Gesù Cristo. Io non sono carne venduta, non sono un opportunista. Le mie battaglie le ho fatte per tutti. 16 maggio, l'alba in cielo splende. E il castello alto sopra Sciara, di fronte al mare rilucente, come un altare sopra di una bara. E tra mare e castello quel mattino, una croce si vide all'aria chiara, sotto la croce un morto e con gli uccelli il piangere dei poveri a dirotto.
Non ci stava niente che non ero su, se non lo capiva era una cazza tu.
Salutava gente come fosse un papa, non capì le mafie sempre a priesi portava.
Fino a che non sono viva non mi posso rassegnare.
Areta un bancone una macelleria, attorno un cagno di ma mia sapucciaria, veniva carne umana sotto una bugia, la verità la sapeva soltanto i setti.
Ora è vedo.
Non dormiva mai e perciò non suonava, quando si ingazzava la Sicilia tremava.
Sempre tanta gente in da macelleria, poppava tangendo o con una cortesia.
Ora è vedo.
Era assai geloso delle sue sorelle, capitando tempo sono stata sedella. Sono stata mamma per suo frate ribelle, ma da quando è morta la vita allora è più bella.
Ora è vedo.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.